Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo episodio di Performance Talks. Sono sempre io, il vostro host, Riccardo Villa, e con il mio fidato compagno di podcast, Andrea Spada. Oggi abbiamo l'onore di avere qua con noi Franco Impellizzeri, un'eccellenza italiana nel mondo della ricerca e attualmente ricercatore e professore presso l'Università di Sydney. Buon ascolto a tutti! Prima di cominciare, vi ricordo che questo podcast è sponsorizzato da Light Sport. Light è la startup italiana che concettualizza e produce tecnologie innovative per l'allenamento funzionale ed il miglioramento della performance sportiva. Per ulteriori informazioni visitate il sito www.light-sport.com oppure visitate la loro pagina Instagram Light Sport Official. Eccoci ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo episodio di Performance Talks. Oggi io e Andrea abbiamo il grande piacere di avere qua con noi Franco Impellizzeri. Buon pomeriggio, in realtà, perché è in Australia.
Buongiorno.
Esatto. Benvenuto nel nostro podcast.
Allora. Benvenuto.
Grazie a voi per l'invito.
Di nulla, per noi è un estremo piacere. E iniziamo subito. Facci una breve o lunga introduzione per gli ascoltatori che magari non ti conosco. Ora dubito che non ti conoscano, però fa comunque una tua introduzione, grazie.
Ma niente, io partiamo dall'inizio. Sono stato un atleta di sport combattimento, quello è il mio sport, diciamo, dove mi sono allenato, ho avuto la mia carriera, ho anche fatto atletica. Ma ero scarso, quindi mi sono preferito dar calci per correre. Dopodiché ho fatto l'ISEF, nei tempi c'era ancora l'ISEF, e sono entrato a lavorare al centro di ricerca della MAPEI, questo ormai negli anni 90, e da lì ho iniziato come tecnico, e quindi mi occupavo di testare e allenare atleti. Dopodiché mi sono spostato più verso l'area di ricerca, andando avanti un po' con gli anni, finché è diventata un po' una delle attività principali. Nel 2007 ho cambiato completamente settore, perché mi sono spostato in Svizzera, a Zurigo, per un decennio, e ho lavorato in ambito clinico, ortopedico. In quel decennio ho comunque fatto cose in ambito sportivo, meno, facevo solo cose, collaborazioni. Ho fatto degli studi con l'Università di Verona, per la FIFA, per il centro di ricerca della FIFA, e dopo 10 anni ho avuto delle offerte per rientrare, diciamo, full time nello sport, e come sapete, essendo qui a Sydney, le offerte sono arrivate dall'Australia, che in effetti era uno degli unici posti in cui, diciamo, una delle uniche situazioni in cui per la quale sarei rientrato completamente, e quindi dopo averne parlato con la famiglia abbiamo deciso di trasferirci. Ho iniziato qui all'Università University of Technology di Sydney, come insegno fisiologia applicata e metodi di ricerca, e da 3 anni adesso mi occupo solo da accademico di ricerca e insegnamento. Prima ho sempre lavorato per strutture private, quindi sono un po' un ricercatore anomalo, nel senso che non sono cresciuto all'interno di istituzioni, sono cresciuto all'interno di strutture private. Questo è un po' la mia storia, insomma.
Perfetto, allora Franco, direi che allora vado con la seconda domanda, che poi è la prima vera domanda. Insomma, se ci puoi spiegare un pochino che cos'è il training load, le varie differenze tra il carico esterno e il carico interno, e tutto ciò che è annesso, in modo da avere un overview un po' più chiara di quella del topic, certo. E poi svilupparlo.
Ma intanto la cosa che vorrei sottolineare è che il training load è un costrutto. Sembra un particolare, diciamo, accademico, in realtà è un particolare molto importante, nel senso che se pensate al carico di allenamento come un costrutto, si capisce subito che misurare un costrutto complesso e soprattutto che difficilmente ci sono gold standard. Ci sono diverse misure che danno una possibilità di quantificare diversi aspetti di questo costrutto. Quindi diciamo che come definizione è semplicemente il carico di lavoro che viene imposto su un individuo per ottenere dei miglioramenti, degli adattamenti. Generalmente sono miglioramenti. E l'idea, ormai più di 15 anni fa, di spingere a livello internazionale la classificazione carico interno e esterno era semplicemente per cercare di identificare le componenti misurabili di questo costrutto. La definizione di carico esterno e interno è fondamentalmente in relazione al corpo umano, cioè quello che avviene all'interno del corpo, no? È considerato carico interno, quello che avviene all'esterno, appunto esterno. E anche in questo caso chiaramente stiamo parlando di costrutti. Il carico interno è importante sottolinearlo, anche se non lo si misura, perché poi noi proponiamo questo framework concettuale che è importante sia per la misura ma sia anche per ragionare di allenamento. Il carico interno è alla fine quello che determina gli adattamenti. Cioè, se tu chiedi a una persona di correre, di fare 10 sprint, glielo chiedi perché pensi che effettuando quel tipo di attività, durante quell'attività ci saranno delle risposte fisiologiche che se ripetute nel tempo determineranno dei cambiamenti che rimarranno, diciamo, più stabili finché gli dai quello stimolo. Quindi l'idea di differenziare era anche quella di far capire che alla fine è sempre quello che avviene all'interno dell'organismo che determinerà gli adattamenti. Perché questo? Perché ad esempio in quegli anni si andava verso in direzione della misura della potenza, ad esempio nel ciclismo, che va benissimo, però bisogna ricordare che nel momento che tu dici a un ciclista di fare 200 watt, perché questi 200 watt producono qualcosa all'interno del suo corpo e questo qualcosa è individuale. Quindi l'idea di base era quella un po' di ricordare che non bisogna solamente concentrarsi su quello che si vede, su quello che uno fa, ma bisogna anche capire che cosa succede all'interno del corpo di quello di quello che uno sta facendo. Se devo definire carico esterno, anche perché abbiamo un po', dovrebbe uscire, spero, fra poco tempo, una nuova pubblicazione in cui abbiamo definito un po' meglio tutti questi concetti, quindi abbiamo delle tabelle in cui abbiamo definito tutto. Fondamentalmente il carico esterno è quello che uno fa, non è perché molti associano il carico esterno come diciamo un carico meccanico. In realtà nel framework il carico esterno è quello che uno fa, quindi se uno corre a 25 km orari è quello, se uno sta pedalando a 200 watt è quello. Ma saltare è un carico esterno, quindi non bisogna... abbiamo usato questa classificazione anche perché abbiamo cercato di riproporre una classificazione che già comunque un po' si utilizzava, e poi io essendo cresciuto in Mapei, questo era anche un tipo di classificazione che Aldo Sassi aveva scritto nel suo libro, e che però noi abbiamo, diciamo, spinto a livello internazionale, abbiamo proposto a livello internazionale, poi è stata presa. E anche in questo caso, se si ragiona sul carico esterno come quello che l'atleta fa, molte discussioni che ci sono più in ambito scientifico in realtà sul fatto che sia giusto chiamarlo carico, perché per carico si pensa più a una misura di tipo meccanico, tutte queste discussioni diventano puramente accademiche, quindi il carico esterno è quello che uno fa. Poi quello che uno fa viene determinato dalla prescrizione, Cioè, tu dici all'atleta che cosa fare quando uno si allena, di solito c'è una prescrizione, un allenatore che decide un programma, però potrebbe essere anche quello che l'atleta fa per i fatti suoi, esce e corre. Se ci pensate, in tante situazioni non si prescrive il carico esterno in termini di carico meccanico, cioè tu dici a dei giocatori fate un 4 contro 4, un tocco, queste sono le dimensioni e loro giocano, non è che gli dici adesso dovete fare 30 sprint brevi, quindi tu dai una prescrizione e quella prescrizione genererà un carico esterno, cioè determina quello che l'atleta fa. Se hai anche delle misure di carico interno, cerchi di, puoi anche capire che cosa avviene all'interno dell'organismo quando uno fa quel tipo di attività. Perché è importante? Perché come sapete, se corriamo noi tre a 15 all'ora, per qualcuno, per voi che siete giovani, è una percentuale della frequenza massima bassa, per me è uno sforzo immenso e questo chiaramente determina adattamenti diversi a me e a voi. Quindi ragionare sul carico esterno senza pensare a quello che può essere la risposta interna è un po' limitante, se non dal punto di vista della misura, perché a volte non si può misurare il carico interno, almeno dal punto di vista concettuale questa è una differenziazione che va sempre tenuta in mente.
Certo, infatti uno dei punti secondo me importanti, anche leggendo i tuoi articoli, è quello del concetto dell'individualizzazione della risposta e di conseguenza anche di quelli che vengono definiti low responders e high responders a seconda di come sono alla fine della fiera.
Sì, questo è un argomento in realtà molto delicato, quello dei low responders e high responders, nel senso che concettualmente è vero, misurare o capire chi è low responder da, ad esempio, dei test, questo è molto più complesso, perché statisticamente ci sono dei problemi. Quindi diciamo che va bene ragionare in termini di high responder e low responder in termini concettuali, non in termini numerici. Cioè se tu misuri, non so, il test di salto di 10 tuoi atleti e li metti in ordine e quindi hai, non puoi essere sicuro che quelli che in quel test hanno saltato di più sono veramente degli high responder, perché cioè ogni misura del rumore, quindi tu dovresti capire se quella misura pulita del rumore è effettivamente più alta degli altri. Quindi in genere per far questo devi misurare gli atleti diverse volte, e soprattutto se vuoi capire se uno è un low responder in allenamento devi farglielo fare più di una volta, poi vedere come reagisce. Cioè non puoi capirlo da un singolo allenamento.
Quindi, chiaro, quindi serve uno storico, cioè quindi una visione longitudinale della cosa, e di conseguenza mi permette di avere anche, diciamo, un grado di variabilità del soggetto stesso e tra i soggetti, giusto?
Esatto, perché ogni misura ha del rumore, quindi tu non sai se uno ha saltato meno di un altro perché effettivamente poteva saltare meno in quel momento o perché c'era rumore. E quindi se tu prendi i soggetti e li fai saltare ogni due giorni, vedrai che una volta è più alto, una volta è più basso. Quindi in teoria tu devi pulire da quel rumore. E poi ci sono delle situazioni anche contestuali per cui uno risponde meno magari a un allenamento, ma non è perché è un low responder, perché per vari motivi in quel momento era meno responsivo e se poi magari rifà l'allenamento risponde comunque bene. Quindi è sempre meglio verificare le risposte a un allenamento simile più volte prima di dire no, questo allenamento sicuramente non va bene.
Ok, perfetto. Quindi diciamo che è possibile, una cosa che vorrei chiedere, se è possibile, diciamo, predire in qualche modo l'individualizzazione della risposta a livello, diciamo, statistico.
Se parliamo di statistica è complesso.
No, restiamo semplici perché...
Esatto, togliamo la parte statistica.
Sono un po' alti, no?
No, è che la statistica conta, purtroppo conta, però diciamo dal punto di vista applicato capire se uno risponde o no a certi tipi di allenamento, come ho detto, e quindi individualizzare è più qualcosa che capisci col tempo. non certamente da pochi allenamenti o da singole risposte. Quindi l'individualizzazione la puoi fare, bisogna capire di che cosa parliamo quando si parla di individualizzazione, però sicuramente devi conoscere l'atleta, non puoi individualizzare, puoi partire con un'idea di individualizzazione, ma poi devi appunto capire come risponde. Il discorso che spesso faccio sull'individualizzazione del carico è più in relazione appunto alle risposte individuali, cioè indipendentemente che poi sia più o meno efficace, che appunto dipende da tante cose, comunque sia capire qual è il carico giusto, non si può capire, diciamo, dai libri, nel senso 10x10 con un tot è giusto per tutti. Quello non c'è niente da fare, trial and error, devi provare e vedere. E quello che qualsiasi allenatore di buon livello o che io ho conosciuto fa è quello di aggiustare il carico, appunto, anche a volte anche di seduta in seduta. Cioè io quando ero in Svizzera ho seguito la nazionale svizzera come preparatore per 5 anni, e quando ti arrivano gli atleti, tu hai il tuo programma, però vedi subito se è la giornata sì o no, se è la giornata in cui c'è magari un lavoro più di forza, vedi che non sono, che qualcuno magari non è, non è così brillante quel giorno, magari vari, magari togli una serie o addirittura cambi completamente il lavoro, secondo di come. E questo è il tipo di individualizzazione di cui io parlo e che secondo me è l'unica strada, al di là del, adesso ci sono studi che buttano fuori i numeri ogni giorno, però sono numeri, quello è rumore, anche i modelli, di fatto sono studi che cercano di costruire modelli sul rumore, quindi li lascerei proprio perdere.
Okay. Beh, che anche questo topic è difficile da consumatore, cioè da practitioner, è difficile avere una capacità di pensiero critico talmente elevata da capire quali paper si basano tutto sul rumore, quali invece...
Quello sì, quello è un problema, però vi dico, quando ci sono delle cose strane, prima di cambiare la modalità tradizionale o quella a cui siete abituati, ci starei un po' attento, cercherai di capire... Ad esempio, questo famoso acuto cronico, se uno va a vedere bene che cosa vogliono dire quei numeri, capisce subito che c'è qualcosa di strano, perché la curva, la U-shape, praticamente ti dice che dopo uno scarico tu hai un aumento di infortuni. E vabbè, adesso se uno ha un minimo di esperienza capisce che perlomeno è anomala come cosa e non c'è neanche una giustificazione fisiologica. Se leggete gli studi, in nessuno studio infatti viene data una giustificazione sul perché dopo uno scarico uno debba avere un maggior rischio di infortuni. Infatti è più un artefatto, quello è rumore o artefatti statistici.
Ok, perfetto. Allora, passare alla domanda successiva, ci colleghiamo all'ultimo argomento che ho appena spiegato e entriamo nel pratico col training load e le vorrei chiedere se è corretto ritenere il training load come parametro per l'injury prevention, quindi per la prevenzione.
Allora, no, nel senso, da un punto di vista teorico è chiaro che è logico pensare che il carico di lavoro abbia un impatto sul rischio di infortuni, quindi non si tratta di mettere in dubbio un potenziale ruolo del carico di lavoro, cioè una frattura da stress, è chiaro che bisogna lo stress su un atleta viene dato dall'allenamento, quindi da questo punto di vista ci sta benissimo. Il problema è un altro, il problema è quello che oggi si pensa che le varie misure di carico di lavoro ci possano dare un'indicazione sul rischio di infortuni, e questo non si può fare, questo abbiamo scritto ormai parecchie volte, anche se poi l'idea di usare qualche numero per poter prevenire o capire il rischio è molto allettante, ma in realtà non funziona. E adesso, come dicevo, non voglio entrare in ambito statistico, però abbiamo fatto vedere che molti dei risultati degli studi sono un artefatto statistico. perché quando anche i ricercatori, che sono persone normali, iniziano un po' a ravanare i numeri e prendi questo e lo dividi per un altro, lo moltiplichi per qualcos'altro, a volte trovi dei risultati e ti sembrano anche interessanti, in realtà sono il frutto di questa manipolazione dei numeri. In fin dei conti, spesso e volentieri noi lavoriamo con numeri generati da, parliamo di GPS, tu hai il tempo e le coordinate, cioè questo hai, e da lì generi 200 e passa parametri. È chiaro che non è che tutti i 200 e passa parametri possano dare delle indicazioni diverse e essere tutti validi, diciamo. E alla fine si genera solo confusione. Quindi il carico, misure di carico per capire rischio e infortuni non ci sono. Lo dico abbastanza forte perché l'abbiamo anche scritto, quindi non è che lo dico soltanto nel podcast. Che il carico possa concettualmente essere legato ai rischi di infortuni ci può stare, questo assolutamente, però secondo me non è scienza, cioè è un po' una chiacchierata tra colleghi o chiacchierata da bar. Se guardiamo la scienza non c'è nessun indicatore che ci possa far capire quanto è il rischio. E anche l'idea, bisogna evitare gli spike di carico, sì è vero, ma sono i soliti principi di allenamento, non nessuno è più su pazzo da raddoppiare di settimana in settimana, in genere si dà al corpo il tempo per abituarsi, quindi si seguono questi principi, anche se non si fa sempre così. Parlavo ieri con un preparatore di una squadra del Basilea, cioè quando un atleta ti arriva magari dopo l'estate, tu parti col tuo programma di lavoro, se tu guardi quel periodo lì, 3, 4, 5 volte superiore a quello che hanno fatto nel periodo lì. Eppure non è che nelle prime due settimane muoiono la metà. Cioè, se uno prende quel concetto, dovrebbe essere pericolosissimo iniziare piano piano, ci metti 6 mesi a arrivare al carico normale. Quindi non riflette neanche quello che si vede sul campo alla fine.
Anche perché immagino che comunque l'obiettivo finale, diciamo, del preparatore atletico è quello di migliorare le capacità di performance, quindi se non si mette il sistema, mi viene questa super parola, sistema biologico che è l'essere umano, in crisi, tra virgolette, o comunque se non si porta al limite di adattamento, questo non si adatterà mai, quindi non si migliorerà mai la prestazione, e stiamo sempre lì, cioè siamo un po', mi viene da dire un po' paraculi, scusate il linguaggio, nel senso che non c'è mai, è vero che bisogna assumersi il rischio dell'ipotetico infortunio, ma questo, da quello che mi sembra di aver capito leggendo anche i tuoi articoli, è il naturale processo di allenamento e non si può...
Sì, è quello che continuo a dire, cioè noi facciamo di tutto per cercare di limitare il rischio di infortuni a partire anche dalla tecnica. E anche sulla tecnica, molte cose che facciamo in realtà non sappiamo se effettivamente riducono il rischio di infortuni. Le facciamo perché le abbiamo sempre fatte e ci sembra che male non possano fare. Quindi va bene, io sono uno anzi che ha sempre curato molto la tecnica degli atleti, non sono mai diventato un fanatico della tecnica, nel senso che poi ci sono degli aspetti della tecnica che nella preparazione contano meno che, insomma, se pensiamo agli elementi della pesistica, magari un incastro non perfetto non è la fine del mondo, non è quello lo scopo, ecco. Però sì, cioè, abbiamo scritto anche questo parecchie volte, il lavoro difficile di un preparatore o di un allenatore è quello di migliorare la performance, quello è il problema, ed è quello anche uno dei motivi per cui ti assumono o ti fanno fuori in una società. Quindi non è che vai a un'Olimpiade a fare il turista, devi andare lì e cercare di vincere, specialmente se lavori con atleti forti. Questo vuol dire spesso lavorare vicino ai limiti. Quindi fa parte un po' del rischio del mestiere. Quello che io dico spesso è che se uno non riesce psicologicamente a sostenere questo stress, a fare un altro lavoro che è più semplice e meno stressante. Però questo è il lavoro. Che non vuol dire che possiamo spaccare tutti, vuol dire semplicemente che dobbiamo avere coscienza che ci sono dei rischi. Se vogliamo a volte ottenere dei miglioramenti, questi rischi chiaramente aumentano. Cioè, se tu alleni meno tagli le situazioni in cui il rischio è più alto, chiaramente tu non diminuisci il rischio perché sei stato bravo, ma diminuisci il cosiddetto tempo a rischio, cioè le situazioni in cui uno rischia. Però se queste situazioni sono quelle che servono per poter dare dei miglioramenti e quindi influenzare la performance, stai, diciamo, tutelando magari l'atleta, ma non lo stai tutelando dal punto di vista della performance. Se un atleta, soprattutto professionista, non performa bene, non gli stai facendo alla fine un favore. Quindi è chiaro che è una coperta un po' corta a volte, però è proprio così, bisogna un po' accettarlo.
Bisogna ballare con questa coperta corta, cioè o i piedi o la testa stanno fuori, non si può avere tutto.
Ma si può anche fare il paragone opposto, nel senso, meno io ho paura di far allenare i miei atleti ad alte performance, ad alte intensità, perché voglio prevenire l'infortunio. Si può fare il discorso opposto, tipo non li stai facendo allenare, quindi in realtà aumenti la possibilità di infortunio.
Questo è un rischio che secondo me, soprattutto con l'introduzione di queste nuove metriche, secondo me si rischia di introdurre, perché le nuove metriche fondamentalmente ti fanno allenare meno, che ne dicano, basta mettersi lì su Excel e buttare giù due numeri, si capisce che per stare in questi famoso sweet spot devi tagliare il carico. Io l'avevo fatto per un convegno, fatto vedere sui miei atleti avrei dovuto tagliare quasi un 40% tra competizioni, perché quando tu hai una competizione, poi magari la settimana prima scarichi, poi c'è la competizione, chiaramente quelle due settimane abbassano tutto il carico cronico, il carico delle quattro settimane prima. E quindi quando tu riprendi, riprendi a un livello molto più alto. Se vuoi riprendere in modo più graduale, devi partire troppo basso. Quindi prima di arrivare a dei buoni carichi, ci vuole troppo tempo, non ce la fai. Quindi di fatto sottoalleni, e come dici te, puoi correre il rischio opposto. Quello che gli alleni meno, e quindi sono, perché noi dobbiamo rendere gli atleti anche robusti abbastanza per tollerare il carico e quindi diminuire il rischio di infortuni. Quindi non si tratta di tagliare il carico di lavoro, cioè sarebbe troppo semplice, soprattutto perché poi ne risente la performance. Si tratta di essere in grado di fare quello che ha bisogno per migliorare la performance, cercando di tenere, di fare il possibile per diminuire il rischio. Ed è un buon senso, cioè non c'è in questo momento, non ci sono anche i fattori di rischio che normalmente si considerano appunto fattori di rischio. Fino a un certo punto, se si va a vedere bene a fondo gli studi, non sono neanche così forti, però se voi ci pensate, i fattori di rischio che comunemente si considerano tali sono quelli che a logica ci sembrano dei potenziali fattori di rischio. Cioè se io vi dico, come appunto con questo, con l'acuto cronico, è la progressione a fattori di rischio, dice sì, cioè, è chiaro, perché rispecchia quelli che sono i principi di allenamento con cui siamo cresciuti, quindi ci sta. E tutte le cose che fittano con la narrativa che abbiamo nella nostra testa vengono prese al volo come fattori di rischio. Se dovessi leggere uno studio in cui il fattore di rischio è un qualcosa che a te sembra strano, prima di prenderlo e dire sì è vero, ci penseresti 2000 volte. Quindi nel tempo abbiamo un po' selezionato qua e là i fattori di rischio, cioè quello di dire le capacità aerobiche, ad esempio, considerate un fattore di rischio di infortuni nei sport di squadra, quelli che hanno capacità aerobiche più basse tendono a infortunarsi di più. Anche questo è logico, no? Dice, beh, ci sta. In realtà non si sa, perché gli studi che trovano queste associazioni non controllano per i cosiddetti confounder, cioè ci sono dei fattori che possono determinare sia il carico di lavoro che gli infortuni. Un esempio che faccio spesso è, pensate ad esempio, parliamo di infortuni, non so, nei sport di squadra in generale. Un giocatore che ha come atteggiamento uno molto aggressivo, uno che spinge, uno tosto, se gli fai fare le partitelle, uno di quelli che spinge tanto, è uno quello che si butta sulla palla, quindi il suo atteggiamento riflette il carico in allenamento, ma il suo atteggiamento riflette anche la propensione al rischio in partita. è uno che non si tiene indietro, si butta sulla palla, eccetera, eccetera. Quindi il suo atteggiamento può influenzare sia il rischio in partita, sia il carico. Non è il carico che determina il rischio, però se tu fai un'analisi statistica, tu hai un carico alto e altri infortuni in partita e troverai una relazione, ma la relazione è determinata dall'atteggiamento, che è si dice causa comune di questi due eventi. E molti studi sono così, perché molti studi trovano queste associazioni, ma non aggiustano o non controllano per potenziali fattori che possono confondere queste associazioni e possono creare un'associazione che in realtà non esiste. Quindi a intuito uno dice sì, in effetti se uno non è aerobicamente preparato aumenta gli sconfortuni. Poi se si va, visto che il mio lavoro è anche fare ricerca, se poi vado a vedere gli studi per capire quanto è forte questa relazione, trovo che è molto debole in realtà. Poi uno ragiona, però questo è un altro tipo di ragionamento, non è perché c'è evidenza dietro. Uno dice ok, io aumento le capacità aerobiche, male che vada, cioè non succede niente, nel senso comunque meglio, e quindi lo faccio e va benissimo. Ma pensare che quello diminuirà i rischi di infortuni, da parte dei addetti al lavoro lo capisco, perché sono informazioni magari errate che arrivano anche dagli studi, da parte del ricercatore non tanto, è un po' una ricerca molto superficiale, diciamo.
No, c'era una domanda che volevo fare, perché da quello che mi è sembrato di capire è che soprattutto sull'articolo diviso in due parti, quindi Back to the Future, parte 1 e parte 2, ci sono, adesso correggimi se sbaglio, c'è questo approccio semplicistico nel voler trovare, diciamo, dei numeri o qualcosa che sia facile da applicare per, non voglio dire giustificarsi, però quasi, nel senso di avere, diciamo, questi numeri che possono garantire per noi, mentre poi se si va avanti leggendo l'articolo si capisce che alla fine, per quanto riguarda un preparatore, le cose che contano sono sempre, e che viene data tanta alta rilevanza, è la propria esperienza e la propria capacità di giudizio, nel senso di individualizzazione dei singoli soggetti, e quindi di avere un'esperienza costruita, maturata nel tempo, che ti permette di dire se un approccio è giusto o un approccio è sbagliato. Quindi, cosa dovrebbe fare un preparatore? Cioè, come potrebbe, diciamo, affrontare la cosa in modo da ridurre il più possibile, se è possibile, l'incidenza degli infortuni? E quali sarebbero, diciamo, i key point su cui basare il tutto?
In realtà, l'esperienza purtroppo serve, nel senso che nel nostro mestiere, quando prepari qualcuno, come dicevo, individualizzi molto in base alle risposte dei tuoi atleti, e capire le risposte, o capire a volte anche, ci sono atleti che sono molto estroversi, ti dicono quello che pensano, ce ne sono altri che sono molto introversi, ce ne sono altri che qualsiasi cosa gli chiedi va tutto bene. Perché spingono come dei dannati, anche se hanno dolori non dicono nulla, e altri che invece appena che sono sempre hanno sempre ne hanno sempre una. Quindi quella è una capacità di adattarsi, capire le persone, ma non è per la preparazione, per qualsiasi professione spesso è così, no? Quindi l'esperienza è sicuramente importante, del motivo per cui io consiglio comunque anche ai nostri studenti di ricerca, diciamo, quelli che stanno intraprendendo la direzione della ricerca, di frequentare i campi, stare vicino, stare anche a fianco all'allenatore, vedere cosa fa, come reagisce. Sono piccole cose, ma più si fa esperienza da quel punto di vista, meglio è, anche per capire se i tuoi studi hanno una reale applicazione. Perché se fai uno studio che è bellissimo, però sai che non lo farà mai nessuno, cioè faccio uno studio dove alleni con pesistica 3 volte alla settimana professionisti nel calcio, e trovi che funziona, va benissimo. Quando mai lo farai? Mai. Quindi io uno studio così non lo farei, perché so che non ha nessun tipo di applicazione. Adesso ho esagerato, però ci sono a volte. Io sono vabbè, questo è il mio bias, sono uno di quelli che pensa che i lavori di forza servano e molto, ma sono anche cosciente che in tante situazioni è difficile. Se giochi 3 volte alla settimana, se c'è la partita intersettimanale, quando è che fai veramente forza? Se giochi il mercoledì e è finito la domenica, ti riposi il lunedì, fai il martedì, fai il lavoro di forza, non puoi, non lo puoi. Quindi diventa veramente difficile. Quello che noi diciamo nell'articolo è che alla fine si sviluppa un programma e si adatta il carico in funzione dei principi di allenamento che abbiamo sempre seguito. Non perché questi siano scritti nella roccia e rocket science, ma più che altro perché al momento non ci sono evidenze forti che ci possano dare dei numeri che ci aiutino così tanto a capire quando il carico è troppo e poco in termini di infortunio o di rischio di infortunio, perché non è così, non si sa, non si sa. Ci sono dei periodi in cui uno, magari un allenatore, aumenta il carico molto, magari fa questi microcicli di shock, e sono delle scelte personali. Cioè io non, adesso si tende a dire sbagliano perché aumenta il rischio di infortunio, ma non è così, perché può aumentare come non aumentare, e sarà un problema dell'allenatore che corre rischi. Poi, se il rischio viene corso in accordo con l'atleta, cioè non vedo onestamente il problema. Io con alcuni atleti che erano, diciamo, non top, ma neanche male, che erano lì nel limbo, abbiamo fatto, quando allenavo la mountain bike, magari si discuteva, diciamo, cosa facciamo? Cioè, proviamo a spingere. Lavoriamo veramente al limite e vediamo se questo può dare una spinta. Se funziona, magari va un po' più forte, se non funziona andrà più piano. Però sai, anche lì dipende, perché se uno arriva sempre decimo, dodicesimo, quindicesimo, se arriva ventesimo non è che gli cambia la vita, no? Quindi in quel caso si può rischiare. Ne parli con l'atleta, dice magari se va bene entri nei primi 10, se va male entri vai dopo i 20, no? Cosa fai? Anche su un'Olimpiade uno potrebbe fare questo discorso. Uno dice vado per partecipare o vado per cercare di fare una bella performance, anche se so che non arriverò, non vincerò mai, e lì decidi, sono delle scelte, si decide. Ma questo riguarda anche lo staff, perché quando io lavoravo, magari sono fisioterapista, mi diceva dobbiamo tagliare. Prima delle Olimpiadi carico perché ha dei problemi, dolorini, per l'amor di Dio, capisco, sei, però se io taglio i carichi e non lo faccio più allenare 2 o 3 mesi prima delle Olimpiadi, a parte il calo di performance fisica, psicologicamente lo ammazzo. Quindi cosa facciamo? E quello che abbiamo fatto è stato semplicemente detto, il tuo lavoro è fare in modo che io riesca a fare un minimo di quello che si deve fare. Questo parliamone, adattiamolo, ma non mi venite a dire è che devo tagliare tutta una serie di esercitazioni. Posso anche tagliarle se proprio non se ne può fare a meno, però in generale si lavora intorno al dolore, si gestisce. Infatti i bravi fisioterapisti con cui ho lavorato sono bravissimi proprio a aiutare lo staff a fare questo. Cioè, quelli con l'approccio molto conservativo, no, dobbiamo interrompere per 3 settimane, 4, sono capace anch'io, proprio così, appena c'è un dolore, no? Quindi bisogna un po' adattarsi, bisogna anche capire quando i feedback dall'atleta è attendibile o no, e questa sì, purtroppo è esperienza che comunque si fa, è normale, il che vuol dire che bisogna cercare situazioni oppure appoggiarsi a chi ha esperienza. Io vi dico che ho rubato tanto l'esperienza di persone che ne sapevano e ne sanno più di me ancora adesso. Parlo, cerco di capire cosa fanno. Magari non si capisce il perché dal punto di vista fisiologico, però si capisce che certe metodologie sono comunque compatibili con l'alta performance. Magari fanno cose che in teoria appunto dovrebbero spaccarsi tutti i giorni e poi non se ne spacca nessuno. Ma uno deve iniziare anche un po' a ragionare sul motivo, perché in situazioni che sono tutti a rischio, questi qui non hanno niente. E uno dei motivi per cui in alcune situazioni non ci sono infortuni è che noi, se lavoriamo con atleti, diciamo, di buono alto livello, noi lavoriamo con i sopravvissuti. E E questo anche negli studi è un problema. Faccio un esempio, se tu guardi la tecnica di alcuni pesisti, che magari sono un po' meno canoniche rispetto a quelle che noi pensiamo essere tecniche ottimali, uno può pensare queste tecniche sono le migliori e in più non sono a rischio infortuni perché loro lo fanno. Però non sai se magari sono partiti in un milione, ne sono arrivati 10, più di 900.000 li sono spaccati tutti e tu hai 10 che anche a tirargli i sassi non si farebbero male. Quindi, e questo si chiama survivor bias, quindi dobbiamo sempre ragionare sul fatto che noi spesso lavoriamo con i sopravvissuti. Quell'idea che quando sono giovani sono più propensi agli infortuni rispetto a quelli più adulti, viene spesso da studi che fanno vedere che l'incidenza di infortuni è diciamo, serve una curva U, quindi fino a una certa età aumenta l'età e diminuisce il rischio. Sì, però se voi pensate, nella fascia 25-30 non ci sono più quelli che si sono rotti prima, perché quelli sono fuori dal circuito, quindi è chiaro che quelli che hai lì sono i sopravvissuti e quindi quelli sono i più resistenti al punto di vista degli infortuni. Quindi torniamo al discorso che è difficile anche capire gli studi epidemiologici e i fattori di rischio. Io, ad esempio, non lo considero l'età un fattore di rischio così importante come molti pensano. Ritengo l'età importante nella prevenzione, ma semplicemente perché secondo me la prevenzione deve partire al più presto e soprattutto nelle accademie, non quando ha 25, 30 anni, cosa gli fai? Ormai quello che è fatto, gestisci l'atleta per com'è. Se lo vuoi forte, performante, lo devi avere. Cioè, se uno ha iniziato a allenare la forza a 15 anni, ti arriva a 20, 22, che è forte. Puoi anche pensare allora di concentrarti soprattutto su altri aspetti, però fondamentalmente stai parlando di un atleta che è già forte di per sé. Se invece ti arriva a 22 anni che è debole, poi magari vuoi fargli gli sprint, pliometria, queste cose che o le fai a basso impatto, quindi butti via il tempo, o se le fai seriamente magari non hanno la struttura che è in grado di sopportare un certo tipo di carico. Quindi il discorso infortuni, carico è molto più vasto, secondo me, di come spesso si approccia.
Chiaro, quindi si ritorna sempre all'idea che comunque per la costruzione di un atleta di un buon livello bisogna partire, diciamo, il prima possibile nel senso di sviluppare tutte le skills, anche perché, come hai giustamente detto tu, un atleta che, anche banalmente, inizia un percorso di forza relativamente giovane sviluppa un certo grado di tolleranza nei tessuti, un certo grado di... anche di, non so come dirlo in italiano,
self-awareness,
di coscienza di sé, che gli permette poi di arrivare a un livello in cui ha già raggiunto quelle determinate standard, poi gli standard variano a seconda dello sport e ha la possibilità di fare altro lavoro senza dover, diciamo, avere la paura ipotetica di non poterlo tollerare. E questo è un po'...
Esatto, ma anche tecnicamente, cioè ti trovi atleti che sanno lavorare. Io poi dico sempre che gli atleti giovani devono imparare a far tutto, perché quando diventi professionista cambi preparatore magari ogni anno, ogni due anni, ogni preparatore ha le sue idee e cambia le metodiche, inserisce magari dei metodi nuovi, dei mezzi nuovi. Se tu hai un ventaglio di abilità tecniche ampio, ti adatti in fretta, quindi riesci o ad avere i benefici di questi lavori, perché riesci già ad esempio a caricare in un certo modo, o comunque magari, ecco, ti può diminuire il rischio di infortuni perché è comunque già una tecnica decente. Però se tu sei cresciuto lo sai fare, è anche facile per il preparatore. Io con la nazionale svizzera il primo anno l'ho perso, tra virgolette, semplicemente insegnando la tecnica. Perché se la tecnica non è buona non è che uno pensa a caricare più di tanto. Diciamo che non avendo mai fatto nulla, anche con carichi relativamente bassi, hanno avuto dei benefici. Però abbiamo avuto un anno, è stato il primo anno, era puramente insegnare la tecnica, il carico era la conseguenza della tecnica che che imparavano, il secondo si è iniziato un po' a consolidare la tecnica, aumentare il carico, il terzo anno è stato terzo e quarto anno dove si poteva caricare bene, quarto anno non abbiamo aggiunto nessun elemento nuovo, abbiamo usato quello che hanno fatto per i 3 anni, loro lo conoscevano, e ci siamo mossi da lì, però abbiamo avuto un anno. Quando giochi, quando alleni, prepari una squadra, non hai questo tempo. Primo perché anche se hai, ti fanno un contratto di 2 anni in stagione, puoi sicuramente fare delle cose, però insomma ci vuole, è difficile. Ma spesso non sai neanche se sei lì dopo 6 mesi. Quindi non è che uno ragiona, adesso lo preparo, poi fra 2 anni sarà in grado, cioè devi portare a casa quello che puoi al più presto. Quindi capisco questi limiti che ci sono nella preparazione e i preparatori nel calcio o in sport di squadra è comunque un lavoraccio, non è un lavoro facile, perché è facile poi commentare da fuori, però vivendo le situazioni reali all'interno ci sono tanti meccanismi che le persone non conoscono e non è detto che se lavori bene questo ti venga riconosciuto, anzi, quando c'è da trovare questo...
Tutti,
non voglio dare un messaggio negativo, però se c'è qualcuno qui dalla colpa, spesso e volentieri l'anello debole è il preparatore, si le becca tutte. Quindi magari se va bene è merito di tutti, se va male è colpa sua. Questo l'ho visto parecchie volte, soprattutto oggi sugli infortuni, dove pensano tutti di essere dei geni, aver capito tutto, specialmente i dirigenti. E in realtà no, in realtà non se ne sa. Poi per questo mi arrabbio, non so se avete visto quando escono gli articoli sulla Gazzetta dove scrivono le puttanate, dove accusano una categoria che avrà 2000 difetti, ma certamente non è che uno può accettare le critiche di qualche guru, non so dove sono andati a pescare. Quello è una cosa che mi dà molto fastidio. Io non vivo di quello, però ho parecchi amici che vivono di quello. E poi il dirigente arriva, perché non è che non arriva. Mi dice, ma il dirigente non interessa. No, non è vero. L'idea che gli infortuni siano qualcosa di controllabile è un qualcosa che abbiamo un po' tutti alimentato, sia ricercatori, ma sia anche preparatori. Perché molti sono un po' voltoi, no? Quando c'è qualcuno con tanti infortuni arriva il genio... Eh no, ma per forza, come dire, io li diminuisco. Che poi effettivamente spesso succede, per un semplice motivo, si chiama regressione alla media. Abbiamo anche scritto un articolo su un box in un articolo, ma ce l'hanno fatto togliere perché c'erano che era troppo poco polite, troppo, diciamo, non molto politically correct. Dove avevamo fatto un box dove... abbiamo dato i consigli per trovare lavoro nelle squadre d'alto livello e fondamentalmente era: aspetta che c'è una squadra che ha tanti infortuni, ti proponi, gli dici che tu sai come si fa, siccome hanno tanti infortuni per questo fenomeno statistico di regressione alla media, male che vada rimangono uguali, se ti va bene scendono, se scendono gli dici che sei stato bravo, se rimangono uguali gli dici che per mettere una pezza al lavoro fatto male dal vecchio preparatore hai bisogno di tempo e quindi almeno 2 anni di contratto te li porti a casa. Questo è uno scherzo, però è in realtà abbiamo messo un qualcosa che avviene in forma un po' di parodia, però questo di fatto contribuisce a far credere alle società che gli infortuni siano sempre colpa del preparatore.
Beh, ma no, forse dovevi mettere in un articolo di marketing che secondo me funzionava di brutto.
Ma era un articolo che è uscito su una rivista della Premier League ed era un box, era tipo consigli di marketing che doveva uscire, poi non so perché non l'ho più visto nell'articolo e probabilmente l'editore ha detto che forse, perché lo leggono i dirigenti anche questo giornale, quindi... Pensate di non però è così, la realtà è che è bella.
No, è verissimo. Più che altro che poi dopo è proprio vero che alla fine sei il preparatore, il capo espiatorio di qualunque problema e spesso e volentieri ti sei costretto a interagire con delle persone che, con tutto il rispetto, magari non hanno neanche le basi proprio minime per poter avanzare delle critiche, eccetera. Però è così. Cioè, è così. La cosa che secondo me si potrebbe fare è semplicemente quella di, magari nel calcio, io non ho mai avuto esperienza nel calcio, però penso che si potrebbe semplicemente cambiare la selezione degli esercizi, quindi semplicemente focalizzarsi magari con poco tempo con esercizi che magari hanno un pochino più di supporto scientifico e di conseguenza avere un po' più una tranquillità da quel punto di vista. Però poi lì sono scelte personali che ognuno è libero di fare. Comunque.
Sì, poi, allora, intanto, io ogni tanto lavoro con i preparatori o con le società, quello che dico sempre è, sia il mio lavoro che quello dello staff è quello di supportare il preparatore, l'allenatore, perché se tu hai un preparatore devi fidarti, cioè se paghi uno gli devi dar fiducia, non puoi mettere in questionare ogni scelta, perché a volte magari ti chiamano per controllare il lavoro di qualcuno, è sbagliato, io non controllo il lavoro di nessuno, tu mi dici di aiutarlo, lui vuole fare qualcosa, io aiuto a fare quello che lui vuole. Se poi lui mi chiede cosa ne pensa, posso dare un'opinione, però secondo me c'è poca, cioè bisogna lasciare libertà alle persone di lavorare. Perché poi tu non gli dai la libertà, però sei pronto a criticarlo. Quindi non va bene, perché lascialo lavorare se lo vuoi criticare. E questa purtroppo è una realtà abbastanza frequente, non in tutti gli sport, ma in alcuni sport sicuramente.
Sì, magari negli sport dove c'è magari più pressione nel vincere, c'è cioè più o anche più famosi, tra virgolette. Comunque, il discorso che hai fatto diciamo su questo approccio forse anche un po' troppo semplicistico, un po' troppo affrettato, immagino che si possa estendere, leggendo l'articolo, quello che mi sembra di aver capito, che si possa estendere anche sul personale di riabilitativo, perché è troppo semplice dire non facciamo più niente per 3 settimane, uno dice cazzo, nel senso, cioè.
Sì, beh, quell'articolo che tu hai letto era rivolto agli athletic trainer, che è una figura che non c'è in Europa, c'è in America, che comunque è una figura, diciamo, che sta tra il preparatore e il fisioterapista, ecco, un po' cosa del genere, sì. Però era indirizzata all'athletic trainer, che di solito lavora con infortuni o nell'ambito preventivo. Un articolo, due articoli simili li abbiamo pubblicati sul Joe SPT, che invece per i fisioterapisti, e altri due per gli sport scientist. Quindi abbiamo coperto un po' tutti gli ambiti, perché il messaggio di dire finitela di pensare che con carico di lavoro controllate gli infortuni, perché è una stupidata, voleva arrivare a tutte queste tre categorie, che sono le categorie che si sono un po' comprati questi nuove metriche, l'acuto cronico, eccetera, pensando con un numero fossero in grado di controllare. Beh, ma il successo dell'acuto cronico è stato perché dava quello che la gente vuole, una risposta semplice a un problema complesso. Cioè, tu hai, vedi che sei sopra 1,5, dobbiamo calare il carico, cioè ti dà modo di fare un qualcosa. Seguendo questa metrica, no? E negli sport come il calcio, football australiano, rugby, la performance non è fisica, nel senso che vincere o perdere ha una grossa componente tecnico-tattica. Quindi, se tu hai dei buoni giocatori, anche se la preparazione non è perfetta o fai poco, magari il risultato viene fuori lo stesso, cioè spesso viene fuori lo stesso. È più facile trovare queste nuove mode negli sport di squadra che in sport individuale. Uno che è uno sprinter non è che si può inventare chissà che cosa, alla fine c'è il cronometro, la performance è quella e la si misura bene. Nel calcio o nel football, nei vari codici di football è molto più difficile da capire. Spesso dicono non corrono, poi guardi i dati, hanno corso più degli altri, no? Quindi c'è sempre questo aspetto molto diciamo, molto qualitativo nel giudizio. E quindi uno può fare fondamentalmente quello che vuole perché spesso non hai la controprova. Gli infortuni variano, hanno, che ne dica la gente, non si fa fatica a controllare, e quindi se sei fortunato magari scendono anche senza che hai fatto nulla, o, questo succede spesso, cambi magari dei giocatori, prendi giocatori che sono meno injury prone di altri e improvvisamente calano gli infortuni e sei a posto, quindi sembra che hai lavorato da Dio. Ma ci sono staff che dopo anni che hanno bassi infortuni nella stagione infortuni alti li cambiano, cioè allora anche lì o pensi che, cioè, erano dei geni, improvvisamente sono incoglioniti e dopo 6 mesi, dopo un'estate, oppure, cioè, mandare via qualcuno perché poi hanno avuto troppi infortuni, cioè è un po' discutibile, che non voglio dire che non ci sono responsabilità, chiaramente, sto solo dicendo che le responsabilità sono comunque difficili da verificare e spesso e volentieri non ci sono i presupposti per attribuire le colpe degli infortuni allo staff, ma viene immediatamente gli viene data la colpa, insomma, no? Poi ci sono situazioni in cui credo che ho visto in passato, secondo me non lavoravano bene il sistema della prevenzione, parere personale, però non so quanto quel poco lavorare così male, secondo me, possa aver inciso, se in modo così consistente. Quindi è veramente difficile, per questo, su quello, se mi seguite anche sui social, ho un po' il dente avvelenato, poi soprattutto tra colleghi, perché no, perché non lo ritengo scorretto, cioè, è facile dire ha lavorato male, chissà che cosa sta combinando lo staff, vai lì a... Molti di quelli che parlano durerebbero, ma neanche una settimana, se si comportassero come fanno sui social. Chiaramente poi quando arrivano lì quelle situazioni diventano tutti cagnolini, perché se ti danno 120.000 euro all'anno, tutte le tue idee, no, perché se io vado, io dico, se no mi vado a fanculo, sì. Troviamo.
La verità, è la verità assoluta questa.
Cioè. Campioni di campioni... E poi hanno abbassato le ali, ma ci sta, va bene. Io lo consiglio, a volte dico, ma è inutile che fai le guerre, portati a casa lo stipendio, cerca di fare il meglio che fai, vivi la tua serenità, se no vivi di merda. È un po' frustrante,
Sì,
tu arrivi lì, dici, faccio questo, faccio quello, poi dici, vorrei fare, no. Poi il giocatore dice, no, io questo video non l'ho fatto, lo fa una volta, ah, mi fa male alla schiena, arriva il medico, vedi, gli fa male alla schiena perché tu hai fatto. Cioè, inizia a capire, dice, se vado avanti così, qua, non so neanche se finisco l'anno, il giorno dopo sei lì che fai Nordic Camping, dice, ok, fai Nordic Camping.
Sì, però è così, è proprio così, cioè... però, reputo, forse magari sarà un po' avventato, che se ci fosse stata un buon processo di sviluppo dell'atleta, quindi che se fosse stato esposto a determinate tipologie di lavoro, arriva anche in età adulta che ha un certo grado di, diciamo, anche di volontà di provare cose nuove, di un po' di fidarsi del preparatore. Poi chiaramente ad alto livello non ne ho idea perché non ho mai avuto nessun tipo di esperienza. Però i preparatori cambiano una stagione sì, una no, quindi in effetti anche l'atleta si ritrova che dice, boh, questo ha sempre funzionato per me, non cambio quasi.
Sì, un atleta che è abituato a lavorare, lavora. Cioè, non ho mai conosciuto un atleta che ha lavorato bene tanto da giovane e è diventato professionista con un certo tipo di lavoro che improvvisamente non fa più nulla. Continuano a fare il lavoro che hanno fatto, anzi te lo chiedono. Se uno non ha mai fatto nulla ed è venuto fuori per il talento, solamente per il talento, quello è difficile. E questa è la tendenza che abbiamo. Il talentuoso, lasci perdere un po' l'allenamento, tanto alla fine è talentuoso, poi lo sappiamo che a 16 anni c'è già dietro 10 persone che lo coccolano e lì il danno, tra virgolette, è fatto. Se poi è uno... Perché in genere, come dicevo, quelli che poi comunque vanno su sono quelli che sono meno propensi agli infortuni. quindi anche lavorando meno, comunque si infortunano meno, arrivano in alto lo stesso, però non è certamente il modo di approcciare né la professione né il professionismo.
Chiaro. Beh, a questo punto, Ricky, andrei avanti con l'ultima domanda.
Se Franco è ancora quarto d'ora, 20 minuti.
Certo.
Ok.
Semplicemente, diciamo, quali sono i metodi migliori per identificare il training load e poi come prendere in considerazione, nel senso cosa tenere e cosa no?
Questa è un'altra bella domanda, perché oggi come oggi ci sono tantissimi metodi e modi per misurare il carico di lavoro, dai GPS, frequenza, percezione dello sforzo, tutte queste metodologie. Ed è una delle domande più tipiche: qual è il metodo migliore? E la mia risposta più tipica è che non c'è un metodo migliore, perché il metodo, intanto bisogna capire il metodo migliore per cosa. Quello su cui insisto è spingere le persone a ragionare sul perché misurano il carico di lavoro, cioè che cosa vuoi fare tu con quel numero, perché ti serve o pensi che ti possa servire la misura del carico di lavoro. È quella la domanda di partenza, prima di capire che cosa utilizzare, perché se tu approcci il carico come faccio io, per me il carico di lavoro è semplicemente per verificare che l'atleta abbia fatto quello che io ho pianificato come allenatore. Cioè, faccio un esempio: se io dico ok, voglio che almeno una volta alla settimana raggiunga delle velocità al di sopra del 90% della massima per più di 2 o 3 secondi ogni volta, perché credo che quel tipo di stimolo sia importante, ad esempio in termini di prevenzione di infortuni, il mio parametro che io utilizzerò del GPS è quello, voglio vedere quante volte supera il 90% della sua velocità massima e per quanto tempo lo tiene, perché quello è quello che io voglio che lui faccia. Quindi in quel caso è il mio parametro di riferimento. Se tu hai un tipo di lavoro in cui per vari motivi non credi che serva fare questo tipo di, che serva raggiungere queste velocità, magari tu dici: io faccio solo lavoro in palestra, non mi interessa raggiungere quelle velocità, o non ti interessa perché hai paura degli infortuni. Questo è il classico, uno dei problemi, che gli sprint siano a rischio. Anche lì, tornando a quello che dicevo prima, se tu dici: io voglio fare almeno 10 sprint alla settimana sopra, non so, 30-40 metri, e iniziano a dirti l'allenatore: ma non è che è rischioso, che se magari si fa male, continuano a dirtelo. A un certo punto magari tu dici: cavolo, se adesso ti sfiga, questo si fa male, mi becco pure le colpe. Quindi molti cosa fanno? Non li fanno. Quando vedono che ci sono troppi problemi e troppi occhi addosso, non li fanno. Quindi in quel caso per te non è più un parametro di riferimento, non ti interessa. O lo usi per essere sicuro che non lo raggiungano. Non perché non serve, è perché nel tuo contesto quel tipo di attività non, hai deciso che non lo usi. E questo è semplicemente un esempio, ma l'altro problema è che bisogna stare attenti, come vi dicevo, sono coordinate e tempo, questo danno GPS. Non è che tutti i numeri possono dare informazioni diverse, infatti molti usano dei parametri. Ti faccio un esempio: si usa, che io l'avevo un po' persa poi quando in ambito ortopedico, ho ritrovato quando sono rientrato, distanza normalizzata per il tempo, la total distance normalizzata per il tempo, no? Che ti dà in metri al minuto. Ma è la velocità media quella? Mi racconta: no, perché noi guardiamo per capire la densità, la distanza, quella normalizzata. Ho detto: ragazzi, stiamo parlando della velocità media. Velocità media che nessuno si è mai cagato negli anni, perché nessuno ha mai guardato, perché dicevo: la velocità media di un allenamento che cosa mi dice? No? Adesso mi trovo magari su dei report anche delle federazioni, questi metri al minuto riferiti all'allenamento, che è la velocità media. Ho detto: ragazzi, non c'è scritto chilometri orari, ma i metri al minuto, ma è la stessa cosa. Cioè, non è. Però era per dire che ci facciamo un po' traviare da questi nomi, no? La distanza normalizzata, il metri al minuto invece che chilometri orari. Bisogna un po' andare a fondo, cioè bisogna capire di che numeri stiamo guardando, no? Poi adesso c'è chi è la potenza metabolica piuttosto che il player load, piuttosto. Molti di questi parametri sono correlati l'uno con l'altro. Una delle cose che si dice è vero, le accelerazioni sono molto poco ripetibili, probabilmente è la parte meno accurata del dato di GPS, è vero, però questo è quello che abbiamo. Però qualcuno dice, no, noi non guardiamo le accelerazioni perché non sono affidabili, guardiamo solo la potenza metabolica. Sì, ma la potenza metabolica è calcolata anche con le accelerazioni. Quindi non è che se non vanno bene e non vanno bene mai, non è che vanno bene in alcune situazioni, in alcune no. Però mi dicono, no, però le accelerazioni e la potenza metabolica pesano poco. Ok, allora se pesano poco, tutta sta cosa perché così si considera accelerazione, in realtà non è così. Perché è vero, in effetti pesa poco, pesa di più la velocità media. Però capisci che si inizia a discutere di numeri, di metriche, ma si perde completamente idea dell'informazione. Per cui la metrica che io suggerisco di usare è la metrica che riflette il vostro modo di programmare l'allenamento. Cioè se tu vuoi coprire una certa distanza, vuoi coprire certe velocità perché pensi che così migliori le capacità aerobiche, vuoi accumulare una certa quantità di accelerazioni. Le accelerazioni è vero che sono rumorose, infatti la cosa che io consiglio di fare è non guardare i valori singoli ma di guardare le distribuzioni, e molti che conosco sovrappongono le distribuzioni, quindi tu hai il rumore, lo disperdi, no? E vedi come si muove la distribuzione nei diversi allenamenti. Quindi ci sono modi per compensare il rumore, e il target, la metrica target è semplicemente quella che tu utilizzi, che tu ritieni importante per il tuo modo di allenare. Io non critico mai nessuno se usano delle metriche che io ritengo inutili, anche lì però mi un po' me la prendo quando magari criticano noi perché non usiamo altre metriche. Se parli di quelli che usano il player load e dicono il player load della Catapult è il migliore, loro lo usano, cioè cosa vuoi che ti dicano? No, usiamo un metodo che fa schifo, è chiaro che loro ci credono, e va bene, la mia domanda è sempre la stessa, ok? Tu usi il player load, ma se io ho degli atleti che si allenano con il player load più alto di altri, in termini fisiologici, cosa succede? Cioè, in che cosa migliora di più questo gruppo rispetto all'altro? Se mi rispondi e eventualmente mi dimostri che è così, posso anche dire, ok, forse hai ragione te che bisogna usare il player load, ma se non mi sai rispondere e non me lo sai dimostrare, come è spesso il caso, cioè la tua opinione è uguale alla mia, quindi... Non devo stare a seguire queste mode. La stessa per altre misure, frequenza cardiaca o l'RPE. Frequenza cardiaca e RPE sono misure di carico interno che noi consigliamo di avere quando è possibile. Anche lì, ma la frequenza cardiaca nei lavori intermittenti non è molto... si sa, nel senso... Però è comunque un indicatore di carico cardiocircolatorio, cioè il fatto che il tuo cuore rimane a pompare alto anche se tu stai scendendo in velocità è comunque un indicatore fisiologico, non rifletterà la non differenza, ad esempio, tra un intervallato e un intermittente, è vero, hai soltanto una informazione parziale, va bene, cioè quello è il suo limite, ogni misura ha un limite, è come dire, neanche i dati di GPS... se due giocatori fanno esattamente la stessa cosa stanno soffrendo nello stesso modo, quindi cioè, come gli indicatori di carico esterno hanno dei limiti, quelli di carico interno hanno degli altri limiti. Non possiamo misurare il lattato per capire la componente anaerobica, no, perché non puoi bucherellare sempre gli atleti, usi quello che hai. L'RPE può essere influenzato dal loro stato emotivo, è vero, però se a te interessa un'informazione che riflette anche come loro percepiscono il carico, che secondo me è importante quando ad esempio devi individualizzare l'allenamento, cioè se tu hai un allenamento semplice e loro iniziano a percepirlo alto come carico, cioè forse due domande te le devi fare: come mai iniziano a percepirlo così alto che non dovrebbe essere così alto? E spesso questa percezione comunque rispecchia anche delle risposte fisiologiche come ormai è stato dimostrato ampiamente. Quindi il fatto che sia condizionabile da altre caratteristiche può essere visto sia come un limite, ma sia come un vantaggio. Anche qua dipende, prima di tutto, se tu conosci i limiti e quali sono i fattori che influenzano la tua misura, e secondo, come usare queste informazioni. Quindi non c'è una misura migliore o peggiore, ci sono misure che possono essere adatte in relazione a quello che tu vuoi fare. Se uno si fissa sulla misura, secondo me non ha capito neanche l'essenza dell'allenamento, cioè non è la misura che ti dà, che ti dice come allenare o se stai allenando bene o male, è la tua programmazione. Qualsiasi misura tu usi, che sia potenza metabolica, player load, frequenza, può essere generata da diversi tipi di esercizi di diversa natura. Quindi tu non puoi neanche analizzare il carico senza pensare qual è l'esercizio che ha generato quel carico. Quindi sono approcci qualitativi, non usi dei numeri, ma l'approccio è qualitativo, come in tanti settori, hai tante informazioni, vedi, hai una percezione, ad esempio noi abbiamo usato la percezione di fatica, l'atleta ha percepito più fatica del solito, perché vai a vedere cosa ha fatto il giorno prima o i giorni prima, perché se ha fatto dei lavori pesanti è normale che ci sia fatica, anche lì questa paura della fatica, è normale che se uno si allena ha faticato. E non è normale se la fatica rimane sempre alta o se la fatica non era programmata, però che dopo una partita di campionato si è affaticato, ci sta, dopo un allenamento intenso è normale che il giorno dopo sia affaticato. Quindi in quel caso tu vai a vedere cosa ha fatto prima, magari guardi i dati di GPS per vedere se c'è effettivamente così tanta alta intensità da giustificare questa fatica, magari vedi che c'è e dici buono, a posto, aspettiamo 2 o 3 giorni e vediamo come va. Se vedi che rimane alta, magari dice facciamo un giorno più, lo facciamo recuperare un giorno e vediamo come si muove. Questo è il modo con cui in genere si aggiustano i carichi, non è il numero, dice guarda c'è fatica sopra 4, dobbiamo tagliare il carico, che molti usano anche questo sistema, secondo me è sbagliato, tenderai a sottoallenare in realtà.
Perfetto, Franco, mi sembra più che la risposta che volevamo sentire, quindi no, più che altro cioè, la cosa interessante è il discorso anche su, è fatto anche all'inizio sul rumore, cioè ogni metodo di misurazione cioè, avrà intrinseco un certo grado di errore, di conseguenza bisogna sempre avere il più possibile un approccio longitudinale in modo da valutare se questo, cioè insomma se questo ha, questa interferenza è istantanea della fotografia di quel momento oppure viene modulata correttamente nel tempo.
Sì, guardare i trend è la cosa più migliore più e meno rischiosa, perché è come i test, tu puoi testare, però il test ti dice com'è nel momento che ha fatto il test. Il test in genere si fa in un periodo di scarico, perché il test è influenzato da componenti croniche e acute, tu devi tagliare via quelle acute e quindi devi recuperare. Spesso e volentieri non riesci, veramente tu per una settimana non gli puoi fare niente, quindi diventa difficile capire qual è la risposta cronica rispetto a quella acuta. Però se tu hai delle misure frequenti riesci un po' a vedere se c'è, le misure salgono e scendono, questo sempre. Avere misure frequenti ti fa capire se rimane più alta in modo stabile o più bassa in modo stabile, dopodiché da lì fai i tuoi ragionamenti e magari vari il programma per capire come, cosa fare. Noi ad esempio chiediamo anche la percezione di fatica rispetto al normale, perché ci sono, questo dipende poi anche dagli sport, ci sono atleti che hanno una sopportazione della fatica più alta, cioè per loro fare fatica è normale, diciamo, rispetto ad altri, e se tu calibri l'allenamento in funzione di questo lo farai allenare meno di quello che lui percepisce importante per lui e toglie confidenza eccetera. Quindi può valer la pena chiedere come si sente rispetto al normale, perché magari la fatica è alta, ma ti dice sì, ma è normale, perché dopo la partita è normale che sia più alta e lui la percepisce effettivamente normale. E sono i primi a capire quando, ad esempio, hanno più fatica del normale. E quando ti dicono così, quello è un campanello magari di allarme. ma a volte magari con una o due sedute un po' più leggere passa tutto, a volte invece no. Quindi capire le risposte e modulare il carico, secondo me, è la chiave. È quello che poi in realtà tanti allenatori fanno e hanno sempre fatto, non è che abbiamo scoperto chissà che cosa. Secondo me l'articolo che hai letto si chiama Back to the Future perché è queste nuove misure perché la gente pensa che siccome uso il GPS, queste cose sto facendo lo scienziato, sto usando evidence-based. In realtà no, in realtà raccogliere i numeri non vuol dire lavorare evidence-based. Non è così. E evidence-based è anche avere un approccio che sia consapevole delle limitazioni dell'approccio che stai utilizzando. Questo è evidence-based. Piuttosto che usare un approccio con delle limitazioni nascondendosi dietro i numeri che alla fine dei conti sono come leggere i tarocchi, perché tu mi dai numeri di match analysis e ti tiro fuori qualsiasi conclusione tu voglia, da una parte e dall'altra, la velocità non è alta, però ci sono tante accelerazioni, non ci sono tante accelerazioni, però ci sono più decelerazioni rispetto alla volta prima. Quindi non è così che impari neanche a allenare, ecco. Questa è la mia opinione personale.
Ed eccoci ragazzi, arrivati alla fine di questo 26esimo episodio di Performance Talks. Ci tengo a ringraziare nuovamente di cuore Franco Impellizzeri per essere stato qui con noi e vi ricordo di seguirci su Instagram e su Telegram, dove tutti i giorni portiamo informazione costante ed evidence-based per quanto concerne la preparazione atletica. Grazie ancora a tutti!